si tira una linea. E abbiamo parlato di come chiudere, di come finire. Dovremmo parlare come iniziare. E ragionando su questo, pensando su questo, mi è venuta la storia di Israele quando è stato liberato, il popolo di Israele viene liberato dal popolo, dall'Egitto, dalla schiavitù. E un pochettino ripercorre la nostra storia, che noi usciamo dall'Egitto, usciamo dallo spirito del mondo, no? Dalla schiavitù, dal peccato, liberati, e il nostro percorso su questa terra un pochettino rappresenta, cioè, una specie di assonanza con quello che ha vissuto il popolo di Israele nel deserto. Perché nel deserto hanno fatto un viaggio che è durato 40 anni. E anche il popolo di Israele, come noi, fu battezzato nelle acque. Il popolo di Israele passa attraverso il mare. E tutto ciò che era vecchio viene sommerso. Se noi guardiamo quello che è avvenuto, loro passano attraverso le acque, le acque si aprono, loro passano, tutto ciò che era, apparteneva al passato e apparteneva al vecchio spirito, alla vecchia schiavitù, viene poi sommerso dalle acque, cioè tutti i nemici muoiono nelle acque. È un po' una figura del battesimo. Quando noi accettiamo Gesù, tutto ciò che è vecchio dice che muore con Lui. Noi siamo partecipi, dice, della sua morte e della sua resurrezione. Cioè noi moriamo con Lui. Cioè nel battesimo, quando entriamo nelle acque, tutto il vecchio muore insieme a Cristo. Tutto ciò che è spirituale, tutto ciò che è peccato, no? Il peccato genera maledizione, morte, e tutta la morte rimane. E noi, uscendo, veniamo rigenerati. Siamo chiamati a vivere una vita nuova. È un po' la storia di quello che avveniva. Il popolo di Israele, non so se voi lo sapete, non aveva una lavanderia, non comprava vestiti. Dice la scrittura che i vestiti non si consumavano. Cioè Dio provvedeva per loro in ogni cosa. Una nuvola di giorno li seguiva, perché nel deserto c'è molto caldo e il sole brucia. Dice, una nuvola li seguiva di giorno. E di notte una nuvola di fuoco, cioè la presenza di Dio. Cioè, questo rappresentava la presenza di Dio. La presenza di Dio era con il popolo di Dio. È un pochettino la nostra storia su questa terra. Siamo usciti dalle acque, ora stiamo attraversando, stiamo cercando la terra promessa. Loro dovevano andare nella terra promessa. Noi dobbiamo entrare nelle promesse di Dio. Che cos'è che li separava? Una serie di nemici, una serie di circostanze che dovevano poi conquistare, dovevano vincere. C'erano battaglie, c'erano popolazione da vincere, nemici da vincere. E in ogni territorio c'era qualche nemico. Ma la cosa che io mi voglio soffermare è come Dio ha provveduto per loro. Leggiamo capitolo 16 di Esodo. Qui erano entrate, avevano superato le acque. Erano già in cammino nel deserto. Dice, tutta la radunanza dei figlioli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è fra Elim e Sinai. Il 15° giorno del secondo mese, dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. E tutta la radunanza dei figlioli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figlioli di Israele dissero loro: o fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese dell'Egitto. Quando sedevamo presso le pignatte della carne e mangiavamo del pane a sazietà, poiché voi ci avete menati in questo deserto per fare morire di fame tutta questa radunanza. Vedete? Il popolo, che siamo noi, no? Noi siamo il popolo di Dio. Bene o male, sono le questioni che affrontiamo anche noi oggi. Loro, dice qua, avevano fame. E nell'avere questa fame, nel desiderare qualcosa in maniera forte, questa maniera forte li portò alla contesa, alla ribellione con Dio. E iniziarono a raccontare cose che nelle scritture non ci racconta nulla la scrittura di questo. Dice che iniziarono a ricordare che nel paese d'Egitto, che erano schiavi, che erano sotto schiavitù per 400 anni, che Faraone aggravò la schiavitù su di loro, gli tolse addirittura la paglia, dovevano fare mattoni senza paglia. Dovevano lavorare tutto il giorno, non avevano spazi liberi. Nella ribellione cominciarono, nella contesa incominciarono a raccontare cose che non erano vere. E questo per dire che quando noi entriamo nella contesa, quando noi ci lamentiamo con Dio, magari per un bisogno legittimo, loro avevano un bisogno legittimo, avevano fame. Però c'è modo e modo di intervenire verso il Signore. C'è una maniera. Loro si ribellarono, iniziarono a lamentarsi e accendere una contesa con Mosè e con Aronne. E l'Eterno disse a Mosè: ecco, io vi farò piovere dal pane dal cielo e il popolo uscirà, ne raccoglierà giorno per giorno quanto gliene abbisognerà per la giornata, onde io la metta alla prova per vedere se camminerà o no secondo le mie leggi. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che avevano portato a casa, esso sarà il doppio di quello che avevano raccolto ogni altro giorno. E Mosè ed Aronne dissero a tutti i figlioli di Israele: Questa sera voi conoscerete che l'Eterno è quello che vi ha tratto fuori dal paese d'Egitto. Loro iniziarono a lamentarsi, a contendere e a dire: ma dove ci avete portato? Ci avete tirato fuori dall'Egitto? Ci avete portato qua, in questo deserto? Noi moriremo in questo deserto? Noi stavamo bene in Egitto, in Egitto mangiavamo a sazietà, c'erano pignatte, cioè pentole piene di carne. Ma quando mai? Mangiavamo del pane a sazietà, ma quando mai? Erano trattati come schiavi, erano poveri, schiavizzati. Però nel loro bisogno iniziarono a lamentarsi e a contendere con i servi di Dio. Poi il Signore gli dice a Mosè e ad Aronne: loro non ce l'hanno con voi, ce l'hanno con me. È una ribellione non verso di voi, ma verso di me. E guarda che succede. Che quando iniziarono a lamentarsi, il lamento influenzò anche i ricordi del passato. Cioè, noi dobbiamo stare attenti che quando ci lamentiamo, contendiamo, ci litighiamo, e questo capita spesso, l'ho visto che quando ci litighiamo, quando contendiamo, il passato viene influenzato. Vediamo il passato come se il passato fosse rose e fiori. Loro dissero, dice, ma lì in Egitto avevamo pentole piene di carne. Il pane era... È un pochettino la nostra storia. Noi stiamo, come dire... stiamo cercando la nostra terra promessa, cioè le promesse di Dio. Noi stiamo percorrendo questa via e come loro anche noi abbiamo tante prove. E il Signore poi risponde loro. Dice, vi manderò, dice il Signore, vi farò piovere del pane dal cielo e il popolo uscirà e raccoglierà giorno per giorno. Poi gli dirà che loro dovevano raccogliere un omer a testa, cioè avevano questo contenitore e in questo contenitore gli doveva bastare per un giorno. Perché se ne raccoglievano di più e se lo lasciavano per il giorno dopo, marciva e veniva preso dai vermi. Perché questo? Perché loro dovevano avere fiducia nel Signore, che Dio avrebbe provveduto per loro giorno dopo giorno. Dice, io li metterò alla prova per vedere se cammineranno o no secondo la mia legge, per vedere se si fidano o si fidano. Perché il Signore gli stava dando un indirizzo, gli stava dando un insegnamento nel deserto. Non dovevano accumulare, solo il sesto giorno dovevano accumulare per due giorni. Perché il Signore avrebbe provveduto giorno dopo giorno, tanto quanto bastava per ognuno di loro, così dice la Scrittura. A volte noi nei nostri bisogni, giorno dopo giorno, magari iniziamo e ci lamentiamo, contendiamo. Ma contendere e lamentarsi non migliora la situazione, anzi falsifica, influenza negativamente anche i ricordi. Cioè loro avevano un falso ricordo di ciò che era il loro passato. Non si ricordavano più che erano stati schiavi. Schiavi che le loro grida erano salite al cielo. Dio gli manda un liberatore, Mosè. Leggiamo. Dice questa sera, versetto 6, e Mosè ed Aaron dissero a tutti i figlioli di Israele, questa sera voi conoscerete che l'Eterno è quello che vi ha tratto fuori dal paese d'Egitto, e domani mattina vedrete la gloria dell'Eterno, poiché Egli ha udito le vostre mormorazioni contro l'Eterno. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormorate contro di noi? E Mosè disse, vedrete la gloria dell'Eterno quando stasera gli vi darà della carne da mangiare, domani mattina del pane a sazietà, giacché l'Eterno ha udito le vostre mormorazioni che proferite contro di Lui. Quanto a noi, che cosa siamo? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi, ma contro l'Eterno. Poi Mosè disse ad Aronne, di a tutta la radunanza dei figlioli di Israele, avvicinatevi alla presenza dell'Eterno, perché Egli ha udito le vostre mormorazioni. Si lamentavano. E succede che nel tempo erano passati 15 giorni. Cioè, non erano passati anni, erano passati 15 giorni. E già cominciavano a dimenticare il passato, a dimenticare come il Signore li aveva liberati. E Dio li libera, e li libera in maniera sovrannaturale, miracolosa. E vedo che anche per noi è così, cioè camminando nel nostro viaggio terreno, anche noi a volte ci dimentichiamo. Abbiamo la memoria corta. Non solo la memoria corta. Diventa un'abitudine. E il sovrannaturale diventa così un'abitudine che uno non se ne accorge più. Cioè, è la nostra natura. Noi viviamo e dobbiamo combattere contro questa natura che cerca di rendere, come dire, confidenziale, cioè la troppa confidenza, no? La troppa familiarità con le cose di Dio che uno poi le rende, le vede tipo normali. Ma Dio non sta facendo niente, cioè uno non vede più l'opera di Dio. E vedo che questo succede a noi, camminando su questa... nel nostro viaggio qua a terreno, succede che camminando noi viviamo queste dinamiche, vedo e quando uno cerca di intervenire, di dire qualche cosa, poi scatta la lamentela, scatta la contesa. Perché la memoria è corta, ci si dimentica. Diventa troppa confidenza, diventa un'abitudine, cioè e quando è un'abitudine l'uomo lo vede normale. Ma Dio che ha fatto, che sta facendo? Anzi, non sta provvedendo per noi, non sta intervenendo. E come Aronne parlava, versetto 10, a tutta la radunanza dei figlioli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco che la gloria dell'Eterno apparve nella nuvola. E l'Eterno parlò a Mosè, dicendo, io ho udito le mormorazioni dei figlioli di Israele. Parla loro, dicendo, sull'imbrunire mangerete della carne. Cioè questi volevano carne. Bramavano la carne. E domani mattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono l'Eterno, il Dio vostro. E avvenne che verso sera, che salirono delle quaglie, che ricopersero il campo, e la mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo. E quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco, sulla faccia del deserto, una cosa minuta, tonda, minuta, come brina sulla terra. E i figlioli di Israele, vedutola, e l'ebbero, dissero l'un l'altro, che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. E Mosè disse loro, questo è il pane che l'Eterno vi dà a mangiare. Ecco, quello che l'Eterno ha comandato, ne raccolga ognuno quanto gli basta per il suo nutrimento. Un omer a testa, secondo il numero delle vostre persone. Ognuno ne pigli per quelli che sono nella sua tenda. Cioè, ora, guardiamo qua, questo anche ci deve fare capire. Ma Dio non è lo stesso? È cambiato? Quello che è avvenuto in quei tempi, lì Dio non è lo stesso. Gesù adesso, Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Dio è lo stesso, non cambia, non muta. Egli ha stabilito che provvederà per noi. Dice, perché entrate nell'ansietà, nella sollecitudine? Non è che entrare nell'ansietà, nella sollecitudine, che poi porta alla contesa, alla ribellione, non è che risolve la questione. Contesa, lamentela, ansia, sollecitudine. Non portano a una soluzione, anzi, magari si cercano soluzioni alternative a quelle di Dio e quindi intervengono le soluzioni umane. Perché ci sono le soluzioni umane? Perché riteniamo che Dio non ha il potere, non ha il potere, non ha la capacità, non si ha la fede. Andiamo al versetto 19. Mosè disse loro, nessuno ne serve fino a domani mattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne serbarono fino all'indomani. E quello inverminì e mandò fetore. E Mosè s'adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento. E quando il sole si faceva caldo, quello si struggeva. Versetto 26. Quindi noi vediamo che Dio provvedeva per loro. Gli mandava il pane da mangiare, il pane dal cielo, tutti i giorni. Pane vero. Doveva bastare per tutti. Tutti ne avevano a sazietà. Dice, però non dovevi raccogliere più di quanto tu potevi mangiare. Perché quello poi veniva toccato dai vermi e poi andava male e mandava a fetore. Versetto 26. Raccoglierete durante 6 giorni, ma il 7° giorno è il sabato, in quel giorno non ve ne sarà. E nel 7° giorno avvenne che alcuni del popolo uscirono per raccogliere e non ne trovarono. E l'Eterno disse a Mosè, fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Dove sono i comandamenti? E sull'ordine che Dio aveva dato a Mosè. Cioè il popolo non riusciva ad ubbidire, alcuni, non tutti. Perché ragionavano sempre, dice, io mi devo fare una scorta. me ne devo mettere da parte. Cercavano sempre la soluzione umana. Ma Dio ha mostrato che Egli interviene per noi. Noi stiamo attraversando questo viaggio su questa terra. Una volta che abbiamo accettato Gesù, un pochettino, anzi, meglio di loro, perché Gesù è venuto per compiere. Lui è il compitore di tutto ciò che sono le promesse del Padre. Egli provvederà per noi. Non significa che uno non deve lavorare perché lui manderà. No, Dio ci troverà il lavoro, Dio ci aiuterà a sistemarci, ci manderà. Lui provvederà per noi, Egli è colui che provvede. Lode Gesù Cristo. Versetto 29. Riflettete che l'Eterno vi ha dato il sabato, per questo nel sesto giorno Egli vi dà del pane per 2 giorni. Ognuno stia dove è, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno. Così il popolo si riposò il settimo giorno. E la casa di Israele chiamò quel pane manna. Era simile al seme di coriandolo, era bianco, aveva il gusto di schiacciata fatta col miele. E Mosè disse, questo è quello che l'Eterno ha ordinato, empi un omer di manna, perché sia conservato per i vostri discendenti, onde vengono, il pane col quale vi ho nutrite nel deserto, quando vi ho tratto fuori dal paese d'Egitto. E Mosè disse ad Aaron, prendi un vaso, metti dentro un intero omer di manna e deponilo davanti all'Eterno, perché sia conservato per i vostri discendenti. Perché si dovevano ricordare per come Dio stava provvedendo per loro. Dio vuole provvedere per noi. Però avviene che anche noi entriamo nelle contese, anche noi entriamo che ci lamentiamo. Non solo ci lamentiamo, poi cerchiamo non la soluzione in Dio, ma le soluzioni quelle umane, le soluzioni alternative. Dio ci vuole, oggi, questa sera, ci vuole sottolineare, Lui provvede per noi. Lui è il nostro Dio. È un patto che ha stabilito. Non è un uomo che l'ha stabilito, è un patto che ha stabilito Lui. Solo che dobbiamo avere fiducia in Lui, fidarci di Lui. E non trovare soluzione. Che se noi troviamo soluzioni, che cosa avviene? Quelle soluzioni poi può darsi pure che avranno un risvolto negativo. Andiamo avanti. Capitolo 17. Il popolo si lamentò spesso, si lamentò anche qua che avevano sete. Dice poi tutta la radunanza dei figlioli di Israele partì dal deserto di Sin marciando a tappe, secondo gli ordini dell'Eterno. E si accampò a Refidim e non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè. Sempre la solita storia. Cioè il popolo entra in contesa. Il popolo si lamenta. Io credo che noi dobbiamo imparare da questa, perché tutto ciò che è avvenuto è figura d'ombra del nuovo, ma noi dobbiamo imparare da quello che è successo affinché non ricadiamo noi nello stesso errore loro. Giusto? Noi dobbiamo sapere che Egli provvede per noi. Avevano fame, è giusto, dice tu hai fame, però è l'impostazione che è sbagliata, Non bisogna contendere con Dio, non bisogna contendere con i servi di Dio. Non bisogna lamentarsi, perché il lamentarsi rovina le relazioni, sia con Dio sia con gli altri. Tu prova a rimproverare un fratello. Lamentati. Vedi che succede. Si rovinano le relazioni. Lamentandoti che Dio, di Dio, dell'opera di Dio, e che tu poi devi trovare soluzioni alternative perché Dio non ti risponde, tu stai togliendo la fede, stai facendo un lavoro contrario alla fede verso gli altri. Vedi, la lamentazione, il mormorare, il lamentarsi, il contendere, non produce fede, non produce bene, né per te né per gli altri, né quelli che ti ascoltano. Noi dovremmo invece, da queste storie, imparare che Dio provvede per noi, per ognuno di noi, per le nostre case, per i nostri figli. Io credo in questo. E credo che Dio ha il potere di cambiare le cose. Se noi ci affidiamo a Lui, Lui provvede per noi. Pane, carne, acqua. Perché l'uomo, e poi il Signore poi dice, l'uomo non vivrà solo di pane. Però l'alimentazione di base è il pane e l'acqua. E Dio provvede, non mancherà a nessuno. Nessuno accatterà il pane. Nessuno del popolo di Dio mendicherà, farà il mendicante. Questa è una promessa di Dio. E noi se abbiamo occhi per vedere, guarda che Dio provvede per noi. Sta provvedendo per noi. A volte noi quello che non riusciamo a vedere la provvisione di Dio, cioè come Dio provvede per noi. Perché noi magari vogliamo sempre di più, di più, di più. Che cos'è che non ci fa vedere l'opera di Dio? Perché là è il problema. E che cos'è che non ci fa vedere l'opera di Dio? La mancanza di fede, la mancanza di fiducia. E il viaggio nel deserto è una questione di fede. Il nostro cammino su questa terra è una questione di fede. È la nostra fede che viene messa in prova. Perché Dio, perché ci vuole provare? Perché deve vedere se siamo affidabili. Perché quando sarà, ci deve affidare cose importanti. Vi ricordate cosa disse nella parabola dei talenti? Vieni qua, dice, tu ne hai guadagnato 5 città, tu 10 città. Io credo che tutto quello che è scritto è verità. E credo che tutte le prove che noi abbiamo hanno un risvolto di verità nello spirito. E Dio ci mette alla prova se noi rimaniamo fedeli a Lui o lo abbandoniamo per seguire quello che dice il nostro cuore, quello che dice uno spirito immondo. Questo. E Mosè, versetto 2, e Mosè rispose loro, perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Il popolo dunque patì qui la sete e mormorò contro Mosè, dicendo: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per farci morire di sete? Cioè, avevano sete, c'era... il bisogno era legittimo. Sapete qual è il problema? Qua. È la richiesta. È l'intervento sul bisogno. Cioè, noi dobbiamo imparare che nel bisogno non dobbiamo ribellarci, criticare, giudicare, ma dobbiamo aspettare il tempo di Dio. Perché Dio provvede. E Mosè gridò all'Eterno dicendo: che farò io per questo popolo? Non andrà molto che mi lapiderà. Dice: questo popolo mi vuole lapidare, Signore, tu mi hai mandato, ma questo mi lapida, mi vogliono lapidare, perché io, che gli dà da bere a questi? E l'Eterno disse a Mosè, versetto 5, passa oltre in fronte al popolo e prendi con te degli anziani di Israele, piglia anche in mano il bastone col quale percotesti il fiume e vai. Ecco, io sarò là dinanzi a te sulla roccia che è in Horeb. Tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e pose a nome a quel luogo Massa e Meribah, a motivo della contesa dei figlioli di Israele, perché avevano tentato l'Eterno, dicendo: l'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no? Alleluia. Cioè, l'Eterno si era afflitto. Dio si... noi possiamo affliggere il Signore. Dio si affligge. Io credo che noi dobbiamo imparare a non affliggere il Signore, a sapere aspettare, a sapere attendere il tempo giusto che Lui sa. Noi dobbiamo fare una cosa. Ci ha chiesto di pregare, ha detto Gesù: chiedete e vi sarà dato. E allora noi dobbiamo pregare. Hai un bisogno? Prega. Dice: a chi bussa sarà aperto. Prega, prega. Preghiamo. Avete dei bisogni? Preghiamo. Impariamo a pregare. Nell'anno nuovo noi dobbiamo imparare a pregare. Noi ora, prima dei culti, facciamo una preghiera di intercessione che è mezz'ora prima e si chiude 10 minuti prima dell'inizio del culto, perché devono iniziare tutti i collegamenti. E vogliamo quest'anno entrare in una cultura di preghiera, ristabilire la cultura della preghiera. Dobbiamo imparare a pregare a casa, da soli, insieme, in famiglia, nei gruppi. E nei problemi chiedere a Dio, non contendere con le persone, non trovare contese, ribellioni, lamentarsi, perché tutte queste cose, le contese, i mormori, cioè, mormoriamo, cioè parlavano male dietro, dicendo male di Dio, dicendo male dei servi di Dio. Non produce, questo non produrrà un bene. Perché poi se si fanno delle scelte, poi ci saranno i frutti di quelle scelte. Poi non possiamo dire: Signore, perché questo sta accadendo a me? No. Chi ha scelto? Chi ha acceso la contesa? Chi ha iniziato a mormorare? Dio ci sta dicendo di avere fede, di avere fiducia in Lui, perché Lui provvede per noi. e di non ribellarci, di stare nell'indirizzo suo, di ubbidire alla sua parola, alle sue leggi. Dice, cercate il regno e la mia giustizia, il resto vi sarà dato, in più. È una promessa per il popolo di Dio, per il popolo nuovo di Dio. È una promessa del nuovo patto, non del vecchio patto. Quindi noi che dobbiamo fare in questo nuovo anno? Dobbiamo cercare di cercare il regno, predicare l'Evangelo, ubbidire al Signore, vedere di muoverci come un popolo, come il popolo di Dio. Colui che provvede per ognuno di noi è Lui. Sai chi è che mette la sua mano su di te? È Lui. Sai chi è il remuneratore della fede di ognuno di noi? Lui. Lode Gesù Cristo. E dice che l'Eterno era afflitto. Perché? Perché avevano messo in dubbio se Dio era presente, era con il popolo. Come? C'era la nuvola di giorno, il fuoco di notte, i vestiti non si consumavano, la manna, il cibo, Dio provvedeva per il cibo e loro ancora erano là a dire, ma Dio è in mezzo a noi? Lode Gesù Cristo. Vedete che noi abbiamo una natura che dobbiamo vincere e dobbiamo stare attenti alle abitudini, alla familiarità, alla confidenza, cioè al dire, a non stimare le cose di Dio. Cioè quando noi diventiamo troppo familiari, iniziamo, per esempio, questo nuovo anno, ricordando tutto ciò che Egli ha fatto per noi nel passato. Questo sarebbe una cosa per svegliare la nostra natura, no? Perché c'è una natura carnale che comunque ce la portiamo dietro, finché saremo in questo corpo. Quindi se non stiamo nello spirito, questa natura, appena tu non te ne accorgi, come la macchina, io avevo una 500 che tirava a sinistra. Appena tu mollavi lo sterzo, se ne andava per i fatti suoi. Noi abbiamo una natura che, se tu non segui l'indirizzo di Dio, le sue leggi, la sua parola, sai che fai? Tu non te ne accorgi, ma vai per i fatti tuoi. Poi sai quando te ne accorgi? Io me ne sono accorto che tirava per un lato, quando ho sbattuto. Ho sbattuto perché lavoravo all'aeroporto. Nella discesa, quella che viene dall'aeroporto verso Sbarre, io andavo lanciato come un missile. Una ape, boom, ha sprizionato in mezzo alla strada. Io ho frenato e sta macchina, boom. La nostra natura è così, chi a destra e chi a sinistra, chi al centro. Così siamo a posto, eh? Non ho preferenze politiche. E se noi non seguiamo le parole, la parola di Dio, questo succede, che la nostra natura tira secondo le nostre passioni, secondo le nostre convinzioni. E il viaggio su questa terra è un viaggio di fede dove veniamo lavati, purificati, liberati. Io ancora devo crescere. Sapete che vi dico? Io ancora devo crescere. Dio deve ancora lavorare. E lo so che tu sei già là, Se sei già là, salutami. No, ogni tanto incontro dei fratelli che tu li senti, no? Io e Dio siamo. Noi siamo qua, che combattiamo, che lottiamo. E la lotta è tra la nostra natura, tra lo spirito di questo mondo, tra le lotte contro i demoni. A favore della parola di Dio, dell'indirizzo di Dio. Quindi abbiamo visto che loro ricevevano tutti i giorni, vivevano il miracolo tutti i giorni, però ogni tanto gli veniva la crisi. Dice, come nei matrimoni, la crisi nel settimo anno. Là erano 15 giorni, pochi giorni. Già la natura umana è così, subito si dimentica. E io dico, Signore, riflettendo a quello che il popolo di Israele ha vissuto nel deserto, è un pochettino quello che viviamo noi su questa terra, quello che sarà il nostro percorso su questa terra. Sarà un periodo di lotta. Non siamo nel paradiso. Con questo non voglio dire, non sono negativo nel senso, vi voglio dire che dal mondo riceveremo tribolazione, ma fatevi animo, Gesù ha detto, io ho vinto il mondo. Gesù ha vinto, se siamo con Lui, in comunione con Lui, noi siamo più che vincitori. Signore, grazie. Dice, non devo vincere io. È Lui che vince. Ha già vinto. Quindi se io sto in comunione e divento amico di Gesù, e com'è che divento amico di Gesù? Se faccio di tutto per avere lo Spirito Santo. Gesù è salito in cielo e ha mandato lo Spirito Santo, che è Dio. Se lo Spirito Santo dimora in noi, Egli ci farà vivere Cristo pienamente. Perché questa è la missione dello Spirito Santo, farci vivere Cristo. Dice, quindi che devo fare io? Devo fare di tutto per avere comunione con Lui. Devo avere comunione con lo Spirito Santo, comunione con Dio. Lo Spirito Santo è Dio. E se ho comunione con lo Spirito Santo, Egli ci farà vivere Cristo, cioè noi manifesteremo Cristo. Quindi che dobbiamo fare in questo tempo? Dobbiamo fare di tutto per stare in comunione con lo Spirito Santo e tutto ciò che affligge lo Spirito Santo, noi non è che c'è la legge, noi siamo stati affrancati dalla legge. Noi siamo nella grazia. E lo Spirito Santo, se noi cerchiamo la comunione, ti fa vedere ciò che dobbiamo togliere. Ognuno di noi. E questa è la chiave. Stare uniti allo Spirito Santo. Questo è tutto. Io credo che questo è il clou. Cioè, per vivere Cristo, abbiamo detto nel culto scorso, dobbiamo imparare a vivere Cristo. Gesù Cristo è l'elemento del Nuovo Testamento, è Lui che lo inizia, in Lui è. A Lui è stato dato tutto il potere. Termina così il capitolo 28 di Matteo. Matteo è uno che è uno scriba che scrive tutto. Preciso. E dice, Gesù dice, mi è stato dato tutto il potere nel cielo e sulla terra. Quindi noi dobbiamo avere comunione con Lui. Come possiamo avere comunione con Lui? Lui ci ha mandato lo Spirito Santo affinché possiamo avere comunione con Lui. E per mezzo di Lui possiamo avere comunione col Padre. Avete visto come la Trinità è in funzione? Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa predica vi ho spiegato anche la funzione della Trinità. E noi dobbiamo fare questo. E i tre sono concordi. E noi dobbiamo essere in comunione con tutti e tre. Cioè in comunione con Dio, con le tre persone della Trinità. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E lo Spirito Santo ci guiderà nel bisogno. Quando sei nel bisogno, non dobbiamo contendere, fare contese col servo di Dio, con i servi di Dio. Perché la contesa non è diretta con Dio. Le contese non è che sono dirette, erano dirette ai servi di Dio. E noi dobbiamo imparare che nel bisogno dobbiamo chiedere, pregare. Casomai puoi dire al tuo responsabile di gruppo, se non ce l'hai io ti consiglio di collegarti. Dice preghiamo, abbiamo questo problema, ho questo problema mio personale, in famiglia. Se non ce la fai, parla con un anziano. Se l'anziano non ti dà retta, perché dice, no, questi anziani sono tutti impegnati. Chiamami. Io ci sono. Prego insieme a te. Ma loro pure, eh? Io provoco. Però se voi li chiamate loro sono disponibili. Ma c'è già il tuo responsabile di gruppo che è mandato, c'è tutta l'autorità. Quindi non c'è responsabile che non è autorizzato. Quindi c'è tutto il carico spirituale, l'unzione, la benedizione. Alleluia. Il Signore disse a Mosè, vai più avanti, dice, chiamane 70. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo arrivare a 70. Minimo. Non massimo, no? Dice massimo 70. No, minimo. Dobbiamo avere un obiettivo quest'anno. Quest'anno dobbiamo avere degli obiettivi, fratelli. L'obiettivo è, ne abbiamo parlato nei culti scorsi, fare l'opera di Dio. Essere impegnati, perché se noi siamo impegnati che cosa avviene? Che lo Spirito Santo ci viene dato, lo Spirito Santo ci viene dato perché per fare l'opera sua Dio interviene per noi. Che cosa avviene? Non c'è bisogno che tu sei laureato, pastore, ingegnere, apostolo, niente, evangelista, profeta, per tutti. Devi predicare l'Evangelo. Tuoi colleghi, tuoi familiari. Inizia, te li scrivi e te li fai poi. Te li scrivi, preghi. E quando li finisci ne fai altri. Dice, no, ma io non ne ho. Esci fuori, ti porto io a Piazza Garibaldi. Facciamo un gruppo. Dobbiamo predicare l'Evangelo. Non siamo noi a salvare le anime, non siamo noi a convincere. Dice, ma no, ma io... Noi dobbiamo... Dice, che dice? Predicate l'Evangelo, noi predichiamo, proclamiamo. Cioè noi diciamo. Poi chi interviene è lo Spirito Santo. Se noi ubbidiamo, vuoi vedere che lo Spirito Santo non interviene? Cioè viene meno alla sua funzione? Se non si converte vuol dire che non era da Dio. Lui lo sa. Noi dobbiamo fare quello che Egli ci chiama a fare. E ci dice, avete problemi? Pregate. Sei afflitto? Prega. Sei gioioso? Salmeggia. Cioè canta. Gioisci. Hai gioia? Canta. Sei afflitto? Non pregare solo, vieni qua in comunità e trovate qualcuno a pregare. male che va, c'è sempre qualcuno. Giusto? Lode Gesù Cristo. E poi scriviti le richieste e le risposte. E poi testimoniamo. Dobbiamo testimoniare dell'opera sua, perché Dio è grandioso e meraviglioso. Dove è Pasquale? Pasquale, Pasquale Ferraro. Pasquale, vieni qua, vieni qua. Pasquale, io vi racconto la testimonianza breve, la faccio io per lui. Quanti anni ci vogliono nei carabinieri a essere trasferiti?
Dipende, da civile 15 anni.
Da militare?
4 anni.
4 anni. Tu in quanto sei stato?
Meno di 2, un anno e mezzo.
Un anno e mezzo. Ora, perché l'ho chiamato? Perché abbiamo pregato. Non è che abbiamo fatto interventi, abbiamo chiamato generali, contrammiragli, niente. Abbiamo pregato con Pasquale. Abbiamo detto, Signore, lo affidiamo a te. E dice, ci vogliono 10 anni. Ma noi non lo sappiamo. Affidiamolo al Signore. Dio sa ogni cosa. Un anno e mezzo. Pasquale. Chi è stato? Amen. E a chi dobbiamo servire? A chi dobbiamo ringraziare? Gesù Cristo. Amen. Grazie. E queste cose, dice, come avvengono? Non lo so. Io non so com'è che lui muove le cose, però le muove le cose. Io mi ricordo qualcuno mi disse che mi aveva raccontato una testimonianza su un concorso che lui era entrato per ultimo e non mi ricordo chi era. Qualcuno di voi? No. È sempre un fratello carabiniere. Dice, guarda, i posti erano 2. Io sono stato il 6º. Dice, e io ho capito che per me erano entrati altri 4. Altri in più. Perché poi si allargò questa... questa coda, questa richiesta. E io credo che il Signore è per noi, è per il suo popolo. Dice il popolo che porta il suo nome. Qual è il nome del tuo Dio? Noi dobbiamo glorificare, lodarlo, innalzarlo, pregarlo, cantare a Lui, adorarlo. Non contendere. No, contesa no. Non vi lamentate, Dio a me, a lui gli hai dato questo, a me. No, non ti lamentare, prega. Non contendere col servo perché, per come, ma tu mi dici così. Prega, anzi, chiedi preghiera. Pregate insieme e vedrete la risposta di Dio, perché Dio è vero, è verità. Ha detto Gesù, io sono la via, la verità e la vita. E noi dobbiamo accostarci a Gesù. Dobbiamo cercare la comunione con lo Spirito Santo. Affinché Gesù possa vivere in noi, attraverso di noi. Alziamoci in piedi. Signore, ora, io desidero che nessuno se ne vada questa sera, se ne torni a casa afflitto. Se ci sono ancora afflizioni nei cuori, io invito agli anziani disponibili, Signore, benedici ogni anziano nel nome di Gesù Cristo. Metti la tua mano, la tua benedizione affinché chiunque venga possa ricevere l'imposizione delle mani. Dopo il culto, se qualcuno ancora è afflitto, io vorrei che uno se ne andasse pieno di gioia, pieno di fede. Se avete ancora qualche problema, chiedete a qualche anziano e pregate con lui. Preghiamo. Signore, Padre, ti vogliamo ringraziare. Padre, grazie per la tua presenza. Grazie perché, Signore, Padre, tu hai mandato tuo figlio. Egli ha pagato il prezzo per ognuno di noi e per tutti coloro che sono salvati e per quelli che sono sulla via della salvazione. E ti vogliamo chiedere, Padre, manda, manda me, manda noi a fare l'opera tua, Signore. Dacci lo spirito, gli strumenti, l'unzione, la forza, la fede, la salute, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ci benedica. Prenditi il carico di Dio. E il carico di Dio è un gioco leggero. E Dio ti darà spirito. E nello spirito c'è la sapienza, la capacità, i doni, la guarigione, la salute, tutto. Nel nome di Gesù.